E benvenuti a tutti anche da parte mia. Stiamo facendo una serie, abbiamo da poco iniziato una serie sulla Epistola agli Ebrei, ed è un capitolo ed è un libro il cui scopo, il cui obiettivo è quello di spingere i credenti verso la maturità. Una maturità che passa attraverso il primato assoluto di Cristo. E i temi che vengono trattati in queste epistole in qualche modo si susseguono, cioè quello che segue presuppone un po' quello che è stato detto nella puntata precedente. Io cercherò, e ho cercato fino adesso, di tenere le sezioni abbastanza autonome, così che uno possa seguire l'argomento di cui si parla senza magari necessariamente essere stato qui con noi precedentemente, però vi invito caldamente a riconsiderare o a riascoltare le registrazioni che trovate sul sito della Chiesa. Il sermone di oggi è abbastanza particolare, perché non sempre si parla di questo tema, non è un tema molto trattato. Oggi parliamo di angeli, infatti se voi avete guardato la pagina di Facebook, il titolo del sermone di oggi è «Avete visto un angelo di recente?», che è un titolo strano per una predicazione. E il testo di oggi insiste su questa dimensione degli angeli, perché essi, loro, hanno a che fare con questo mondo molto più di quello che noi pensiamo e crediamo. Mentre leggiamo il testo della predicazione, vi invito a fare attenzione a quante citazioni del Vecchio Testamento ci sono che parlano di questo argomento, e vi invito a sottolineare, se volete, tutte le volte che la parola angeli viene ripetuta in questo testo. Queste citazioni, queste ripetizioni della parola angeli ci danno la misura di quanto importante sia l'argomento. Leggiamo dunque da Ebrei, capitolo 1, leggiamo dal versetto 1, così magari ce lo rinfreschiamo, visto che è quello che abbiamo trattato nelle volte scorse. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? O anche, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del figlio dice, il suo trono Dio dura dei secolo in secolo e lo scettro del tuo trono è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu sei Signore, nel principio hai fondato la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai, siede alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Questo è il nostro testo. Ora, se dovessimo sintetizzare la predicazione di quest'oggi, proprio la sintesi, così ve la portate a casa in modo succinto, potremmo dire questo: per quanto grandi possono essere gli angeli, e in effetti sono delle creature incredibili, Gesù Cristo è di gran lunga superiore. Per quanto grandi gli angeli possono essere, Gesù Cristo è di gran lunga superiore. E perché? Perché, come ci dice questo brano, Gesù ha un nome più grande di loro. E infatti gli angeli adorano il Signore, perché Gesù ha maggiore autorità di loro. Lui ha un'opera che è molto più importante rispetto a quella degli angeli. E perché Gesù ha una posizione maggiore di quella che hanno gli angeli. Lui siede alla destra di Dio Padre e a nessun angelo mai è stato detto questo. Ora, potrebbe sembrare strano che l'autore, con tante cose da parlare, dedichi così tanto tempo, tanto spazio a un argomento come questo degli angeli. Ne parla qui, nei brani che, nel testo che abbiamo letto, ma è un discorso che poi continua anche nel capitolo 2. Perché questa importanza? Non penso che qualcuno di noi questa mattina ha un problema con il culto agli angeli, o no? C'è qualcuno di voi che forse adora o rende culto agli angeli? No, non mi pare. Però se l'autore agli ebrei ne parla è perché questo poteva essere un argomento e un pericolo concreto per le persone alle quali stava indirizzando questa lettera. Loro avevano una sensibilità maggiore della nostra verso il mondo invisibile. Erano più consapevoli di noi della presenza di esseri spirituali sovrannaturali, sacri o malvagi, perché la scrittura ci parla di entrambi. E ovviamente avevano una comprensione biblica maggiore della nostra rispetto a questo argomento. Per contro, tutta questa maggior conoscenza dell'argomento poteva spingerli in qualche modo a sconfinare nel loro apprezzamento per queste creature e arrivare a farle diventare qualcosa di più importante rispetto a quello che la scrittura dice, cioè a rendere adorazione e culto a loro. Allora, se questa è l'idea principale, io penso che per poter noi cogliere l'importanza di quello che viene detto in questo capitolo, dobbiamo in qualche modo anche noi avere un'idea di quello che la scrittura dice riguardo agli angeli. E quello che noi faremo è che oggi faremo un qualcosa di introduttivo rispetto a quella che è la visione della scrittura riguardo agli angeli. E la settimana prossima invece andremo a spiegare nel dettaglio quello che abbiamo letto oggi da Ebrei 1. Quando è stata l'ultima volta che hai visto un angelo? O meglio, quando è stata l'ultima volta che un angelo ti ha protetto da qualcosa o da qualcuno? Non sto scherzando, cioè non è una domanda retorica quella che vi sto ponendo. Ora, e non penso però altrettanto che qualcuno mi possa dare di voi una risposta, diciamo, compiuta. La ragione è che la natura stessa degli angeli, per la loro stessa natura, le interazioni che abbiamo con loro sono per lo più di invisibili. Sarei sorpreso se qualcuno di voi questa mattina mi dicesse che è stato protetto, come dire, ha visto un angelo lungo il suo percorso nel venire da casa qui in sala. Ma non sarei affatto sorpreso se qualcuno di voi mi dicesse che questa mattina ha avuto la protezione del Signore mentre veniva qui, in questo luogo. La sostanza è molto simile, la forma è diversa. Potrebbe essere che qualcuno che è qui seduto qui si è seduto accanto a un angelo, e non sto parlando alla bella ragazza dai capelli lunghi, biondi, che è seduta accanto a voi, anche se la scrittura, mi spiace dirlo, il più delle volte quando parla degli angeli ne parla in senso maschile, difficilmente ne parla in senso femminile, c'è solo un riferimento che vedremo dopo. L'autore stesso agli ebrei, al capitolo 13, ci parlerà un po' di questo, perché dice non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato degli angeli. Forse la persona sconosciuta che è vicino a te, che non conosci, un estraneo, uno straniero, non so, un rifugiato, forse è proprio un angelo del Signore e tu neanche lo sai. Ma allora, che cos'è che dice la scrittura rispetto agli angeli? Allora, iniziamo con la loro esistenza. Allora, la scrittura in nessun posto tenta di provare l'esistenza degli angeli. Lo dà come un dato di fatto. E in effetti ci sono 275 riferimenti agli angeli in 34 libri della scrittura. Ci sono 108 riferimenti nel Vecchio Testamento e 167 riferimenti nel Nuovo Testamento. Gesù chiaramente credeva nell'esistenza degli angeli, gli apostoli altrettanto, e la loro esistenza era comunemente accettata nella Chiesa primitiva. Come se non bastasse, molte religioni del mondo, anche se non accettano la scrittura come autorità di fede, riconoscono in qualche modo la presenza di esseri sovrannaturali, perché spesso abbiamo a che fare con fatti che hanno un carattere soprannaturale. Quindi l'esistenza degli angeli la diamo per scontata, perché la scrittura ce ne parla. E qual è la loro natura? Qual è la natura degli angeli? Allora, a differenza di Dio, gli angeli sono stati creati. C'è Salmo 148, Colossesi 1. Per quanto possiamo apprendere, sono stati creati ad un certo punto prima della creazione dell'universo. Perché Giobbe, nel capitolo 38, parlando dell'opera di Dio della creazione in Genesi 1, dice in così: su che furono poggiate le fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio alzavano gridi di gioia. Chi sono questi gridi, figli di Dio, che alzavano gridi di gioia? Allora, gli angeli sono esseri spirituali, cioè non hanno corpi materiali come noi, anche se in molte circostanze si rendono visibili e in alcune circostanze hanno assunto anche la forma del corpo umano. Gli angeli però sono come noi, sono cioè limitati e finiti, sebbene hanno un rapporto in qualche modo privilegiato rispetto a noi con la dimensione del tempo e dello spazio, cioè non hanno gli stessi nostri, esattamente gli stessi nostri limiti, ma sono pur tuttavia limitati, non sono eterni, non sono onnipresenti, non sono onnipotenti, per capirci. Gli angeli hanno personalità. In molti brani si parla di loro come delle creature che hanno intelletto ed emozioni. Hanno anche una morale, per questo vengono appellati in modo diverso. Si parla di angeli santi, di angeli eletti, di angeli di luce o anche angeli di tenebre e demoni. Quindi si parla di una loro moralità. Ma noi non ci occuperemo dei demoni questa mattina. Gli angeli però sono immortali, cioè non muoiono. Proprio per questa loro caratteristica non hanno bisogno di riprodursi, e forse a questo aveva in mente il nostro Signore quando in Matteo 12, in Marco 12 ci dice che infatti quando gli uomini risusciteranno dei corpi non prenderanno né moglie, ma saranno come angeli in cielo, cioè non hanno bisogno di riprodursi. E come dicevo prima, il più delle volte la scrittura ne parla come creature in senso maschile, anche se in Zaccaria al capitolo 5 troviamo questa frase: poi alzai gli occhi, guardai ed ecco venire due donne, il vento soffiava nelle loro ali e le ali che avevano erano come ali di cicogna ed esse sollevarono l'efa fra terra e cielo. Questo è l'unico riferimento della scrittura dove si parla di angeli femminili, non ce n'è altri. Abbiamo visto la loro esistenza, abbiamo visto la loro natura, il loro numero e la loro organizzazione. Cosa possiamo dire rispetto a questo tema? Allora, ci sono brani della scrittura che ci parlano che ce ne sono tantissimi. Se voi andate addirittura in Apocalisse 9:16, ci dice che ce ne sono almeno 200 milioni. Apocalisse 9:16, sono 200 milioni la cifra che viene citata lì. Tuttavia, all'interno di queste innumerevoli schiere c'è in qualche modo una gerarchia. La scrittura ci parla di classificazioni con questi termini, ci parla di arcangeli, ci parla di principati, ci parla di autorità, ci parla di poteri, di troni, di domini, di governanti. Ora, qualsiasi sia l'organigramma che noi ci stiamo facendo adesso in mente rispetto a questa schiera angelica, sarà sempre inadeguato perché non abbiamo nessun riferimento su come potrebbe essere. Ed è difficile che noi li classifichiamo in questo modo, però sappiamo che c'è una gerarchia anche all'interno di queste schiere angeliche. Ma veniamo alla cosa più interessante: qual è il ministero degli angeli? Che funzione hanno gli angeli nell'economia di Dio? Qual è il loro ruolo? Beh, hanno dei ruoli, delle attività nei confronti di Dio, nei confronti di Cristo e nei confronti dei credenti, cioè nei confronti di ciascuno di noi. E questo dove passeremo adesso il tempo che ci resta. Rispetto al Padre, qual è il ruolo degli angeli rispetto a Dio? Beh, secondo Apocalisse 5, che vi invito a leggere, Apocalisse 5, versetti 11 e 12, Apocalisse 5, versetti 11 e 12, noi leggiamo: e vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriade e di miriade e di migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Beh, sembra che proprio il loro compito sia quello di rendere continuamente lode e gloria a Dio. Il Salmo 103 parla di loro in questo modo: benedite il Signore voi suoi angeli potenti e forti che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutti gli eserciti suoi che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. Uno dei settori chiave dove gli angeli di Dio sono attivi è proprio quello del giudizio. E abbiamo diversi riferimenti nella scrittura che ci parlano di questo. Ad esempio, quando Dio mandò il giudizio su Sodoma e Gomorra, erano degli angeli a ministrare quel giudizio. Ne parla poi ai tempi dei maschi in Egitto, ai primogeniti che furono uccisi ai tempi di Mosè, l'angelo della morte che passa e dove non c'era il sangue sugli stipiti, il sangue della Pasqua, vengono uccisi i primogeniti di egiziani animali. Ne parla anche dell'esercito assiro ai tempi del re Ezechia. Se andate a leggere Secondo Re 18 e 19 vi rendete conto che in quella circostanza gli angeli sono i portatori del giudizio. In Atti 12:33 Erode stesso è soggetto al giudizio di Dio attraverso gli angeli. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato la gloria a Dio e roso dai vermi morì. E poi sono sempre gli angeli quelli che porteranno il giudizio, che proclamano i giudizi in Apocalisse. Leggete Apocalisse 7 e 14. Quindi gli angeli hanno una funzione, un ruolo, un ministero particolare nei confronti di Dio. Ma gli angeli hanno un ministero particolare anche nei confronti di Cristo. E vado per punti. Se poi vi mancano i riferimenti, sono disponibile a darveli anche dopo. Rispetto al Figlio, che cos'è che possiamo dire rispetto a Gesù Cristo? Qual è stato il loro ruolo? Hanno annunciato intanto la nascita del suo precursore, cioè Giovanni il Battista, Luca 1, versetto 13. Sono coloro che prevedono la sua stessa nascita, cioè la nascita di Gesù, Luca 1. Sono coloro che calmano i timori di Giuseppe, Matteo capitolo 1. Sono coloro che hanno annunciato la sua nascita ai pastori, nei campi, Luca 2. Hanno protetto, ci viene detto in Matteo 2, il bambino Gesù, quando gli dicono ai genitori di andarsene in Egitto. Erano pronti, hanno servito Gesù dopo la sua tentazione nel deserto, Matteo 4. Erano pronti a difenderlo nel Getsemani, quando Pietro voleva impugnare la spada e Gesù lo riprende e gli dice: metti via la spada, non pensi che possa chiamare una legione di angeli in mio soccorso? Hanno rinforzato Gesù nel Getsemani. Sapete quando Gesù prega di allontanare il calice, prega il Padre di allontanare il calice e prega sangue? Ecco, in quella circostanza, se voi andate su Luca 22, vedete che degli angeli vanno lì per rafforzarlo, per sostenerlo, per incoraggiarlo. Hanno rotolato via la pietra del sepolcro in Matteo 28, hanno annunciato la sua resurrezione ai discepoli in Matteo sempre 28, hanno promesso il suo ritorno ai discepoli in Atto 1 e accompagneranno Gesù quando egli tornerà dal cielo per essere con noi per sempre in Prima Tessalonicesi 4. Sono molte le cose che gli angeli fanno rispetto al Figlio, il ministero degli angeli nei confronti del Figlio. Però queste forse sono magari delle cose che noi sappiamo. E allora mi fermo qui rispetto a questo ministero degli angeli rispetto al Padre, rispetto al Figlio, per capire qual è il ministero degli angeli nei nostri confronti, cioè nei confronti dei credenti. Ho sottolineato 10 cose. E andremo un po' per ordine, non li affronteremo magari tutti perché il tempo non ci sarà, allora vi invito poi a ritornare sull'argomento per voi stessi. Allora, la prima cosa che mi sembra che la scrittura ci dice è che degli angeli sono assegnati ai nostri figli come guardiani. Matteo 18:10. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, dice il Signore, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora, a me piacerebbe sapere molto di più di questa funzione degli angeli custodi, perché noi ne parliamo come se fosse così, una favoletta. Ma non è così. La scrittura non ci dice molto di più rispetto a questa loro funzione, però trovo già questa cosa abbastanza incoraggiante, sapere, e di conforto, sapere che non siamo gli unici responsabili della sicurezza e della salute dei nostri figli, specialmente se sei uno che ha un figlio di 2-3 anni che sfida quotidianamente le forze della natura, o comunque le leggi della natura, facendo cose che non dovrebbe fare. È una tranquillità poter sapere che il Signore mette accanto ai nostri figli i suoi angeli. La seconda cosa che gli angeli fanno, e ci dice la scrittura, è che gli angeli gioiscono quando un peccatore si ravvede. Luca 15 ci parla della dramma che è stata perduta, della moneta che è stata perduta, e che c'è grande gioia quando poi spazzando viene ritrovata questa dramma. E il Signore ci dice che accade lo stesso in cielo quando un peccatore si ravvede, perché le schiere angeliche si gioiscono per questo. Pensate un po' alla scena di un peccatore che è circondato da schiere di angeli che in qualche modo sussurrano, in qualche modo spingono questa persona ad accettare il Signore. E finalmente, quando il Signore porta questa persona alla conversione, ad accettarlo nel suo cuore, queste schiere di angeli che esplodono in uno scroscio di applausi. Perché c'è festa? Non so come fate voi le feste, ma generalmente non ho mai visto una festa muta. Cioè, non sono così le feste, non sono con facce, diciamo, severe. Le feste sono feste, c'è gioia, e gli angeli fanno festa quando un solo peccatore si ravvede. Gli angeli indirizzano le persone verso i credenti, verso le persone bisognose. Atti 8. Non so se avete avuto mai l'esperienza di essere stati provvidenzialmente, diciamo, portati in un luogo particolare, in un momento particolare, in aiuto a una persona che aveva un bisogno specifico in quella circostanza. Vi è mai successo che uno dice casualità, circostanze? Noi parliamo in questi termini. Non era di questo avviso l'eunuco di Candace. Vi ricordate in Atti 8 cosa succede? Un angelo del Signore parlò a Filippo dicendogli così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, e se è una strada deserta. Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope, un eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto a Gerusalemme per adorare. Ora, se conoscete la storia, sapete come va a finire, che questa è una persona che il Signore aveva incominciato a lavorare per poter accettare il suo figlio, e l'opera di Filippo è quella di essere lì per spiegare le parole del profeta Isaia, e quella spiegazione avrà un seguito. Questa persona accetterà il Signore, da lì a poco sarà battezzato e ritornerà nel suo paese, nella sua nazione, in Etiopia, per apportare il messaggio della salvezza che aveva appena ricevuto. Provvidenziale. Un angelo del Signore aveva indirizzato un credente per un bisogno specifico. Quarta cosa. Gli angeli vengono mandati da Dio in risposta a fervide preghiere. Sappiamo tutti cosa stava succedendo all'apostolo Pietro quando, annunciando il Vangelo, viene messo in carcere. In Atti 12 leggiamo: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco cosa? Un angelo del Signore sovraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto, le catene gli caddero dalle mani. Dio ha molti modi per rispondere alle preghiere. Certo, non sempre le nostre preghiere ottengono una risposta di un miracolo, come è successo qui, perché sappiamo che molti credenti che ancora oggi sono imprigionati, e quel loro destino si conclude magari con un'esecuzione, con una condanna a morte, ma a volte Dio risponde in altri metodi, con metodi che noi non ci aspettiamo, e gli angeli possono essere una delle risposte che Dio usa alle preghiere che innalzano i credenti. Gli angeli sono anche, quinta cosa, agenti della disciplina di Dio nella vita del credente. Spesso sbagliamo, è normale, spesso sbagliamo e quando sbagliamo abbiamo bisogno di correzione per il nostro peccato e la nostra ribellione. E Dio a volte usa gli angeli. C'è una storia che è strana, da internamento psichiatrico quasi quasi direi, nel Vecchio Testamento, che è la storia di Balaam. Non so se ve lo ricordate la sua storia. Era un ministro, un profeta di Dio che aveva venduto, che voleva vendere il suo ministero per dei soldi. E Dio lo vuole correggere. E c'è Balaam che non riesce a vedere però l'angelo del Signore che gli sta davanti. E allora continua tutte le volte a picchiare l'asino perché l'asino non vuole andare avanti. Ma l'asino vede l'angelo del Signore. L'angelo vede l'angelo del Signore. Allora il Signore aprì la bocca all'asino che disse a Balaam: che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta? Ora, come se non fosse abbastanza strano e appunto di internamento un dialogo fra una persona e un asino, valutate voi, cioè, cosa volete fare. Balaam però replica all'asino dicendo: perché ti fai beffa di me? Ah, se avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che era lì in mezzo alla strada e che aveva la spada sguainata, quella che lui voleva usare contro l'asino. Balaam si inclinò e si prostrò con la faccia a terra. Ora, fratelli, io non vi sto invitando a vedere demoni ed angeli in ogni luogo come fonte e strumento di disciplina del Signore, ma io vi sto invitando a maturità, che è quello che vuole fare la lettera degli Ebrei. Ci sta invitando ad esercitare discernimento spirituale. Quante volte noi abbiamo riconosciuto nelle nostre esperienze qualcosa di simile a quello che è successo a Balaam? Cose che non potremmo spiegare con la razionalità, con l'intelligenza, con la logica, ma che pur tuttavia sono uno strumento che il Signore usa per disciplinare la nostra vita. Non siamo distratti. Esercitiamo discernimento. E non sto dicendo che dobbiamo vedere lo spirito della lampadina, come una volta sentivo, o lo spirito di qua o di là. No, vi sto dicendo di esercitare discernimento così come la scrittura ci invita. Sesta cosa. Gli angeli sono molto sensibili alla nostra condotta in chiesa. Questo è strano, eh? Questo è un punto, non so se l'avete mai sentito in questi termini, ma gli angeli sono molto sensibili della nostra condotta in chiesa. Diversi passi nel Nuovo Testamento fanno riferimento al fatto che gli angeli spesso frequentano la chiesa. In 1 Corinzi 11:10 leggiamo questa istruzione dell'Apostolo Paolo circa il culto. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. Questo è un brano dibattuto, in alcune chiese ci si divide su questo testo, perché bisogna portare il velo. Questo è il brano che parla del velo che le donne devono portare in chiesa. Ora, non voglio entrare nell'interpretazione del velo, non abbiamo di questi problemi quindi non ce li creiamo laddove non ci sono. C'è però un altro testo che ci aiuta a chiarire forse o a fare un po' di luce su quello che potrebbe essere il significato di questo brano con una cosa che è un po' più alla nostra portata, diciamo così. E mi riferisco a un testo che si troviamo in 1 Timoteo 5:21. Qui è l'Apostolo Paolo che sta parlando ad un giovane leader di una chiesa domestica, di diverse chiese domestiche. È Paolo che parla a Timoteo e gli dà delle istruzioni specifiche su come comportarsi nei confronti di chi accusa un anziano. E che cos'è che dice Paolo a Timoteo? Paolo a Timoteo gli dice: ti scongiuro davanti a Dio, a Gesù Cristo e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Perché, fratelli, in questi brani l'Apostolo Paolo tira in causa degli angeli? Perché gli angeli dovrebbero preoccuparsi se le donne portano il velo o no? Perché gli angeli dovrebbero preoccuparsi se c'è parzialità nelle relazioni pastorali? Perché? Una idea mi è venuta in questo, perché l'abbiamo visto già un po' prima. All'interno delle schiere angeliche ci sono delle gerarchie, ci sono degli ordini, dei ranghi. Quando Lucifero, che per quel che ne possiamo capire anche dal nome stesso angelo di luce, ha deciso di ribellarsi contro Dio, tutta una serie di schiere lo hanno seguito in questa sua ribellione. E da quel momento in avanti gli angeli buoni, cioè quelli che non si sono ribellati, hanno, come dire, sviluppato una forte sensibilità per il tema della autorità e sul mantenimento dei ruoli appropriati. Lucifero ha scavalcato quello che era il ruolo che gli era stato assegnato. Voleva lui stesso diventare Dio. Stava creando disordine all'interno delle schiere angeliche. E forse proprio per questo l'apostolo Paolo sta tirando in causa gli angeli nel fatto del velo, oppure nel fatto delle riprensioni o di come affrontare i temi di chi accusa ingiustamente e usa parzialità. Se gli angeli vedono disturbi o favoritismi nei leader della Chiesa, ne sono addolorati e rattristati, perché questo li richiama l'esperienza che hanno già vissuto quando qualcuno in cielo ha deciso di ribellarsi contro Dio stesso. Ma non è tutto. Gli angeli possono trovare giovamento dal vedere quello che vedono all'interno della Chiesa. Settimo punto. Gli angeli apprendono l'incredibile sapienza di Dio attraverso l'unità della Chiesa. Leggo da Efesini 3:10, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Gli angeli possono accrescere la loro conoscenza, ma come? Sono stati fin da principio insieme con Dio quando ha creato il mondo, l'abbiamo visto prima, che creavano il mondo e applaudevano quello che Dio creava, erano lì presenti quando Dio creava noi stessi a sua immagine e somiglianza, e adesso ci viene detto che gli angeli possono imparare qualcosa guardando nella Chiesa, guardando le relazioni che ci sono all'interno della Chiesa. Sì, questo è quello che ci dice la Scrittura, e l'apostolo Paolo usa un termine per infinitamente varia sapienza di Dio, che significa poliedrica, multicolorata, variegata. Gli angeli sanno qualcosa della sapienza di Dio, perché sono stati con lui alla creazione, ma non sanno tutto della sapienza di Dio. La Chiesa è come un prisma che scompone la luce della sapienza di Dio in molteplici colori. Carissimi amici e fratelli, pensiamo noi allo stesso modo degli angeli rispetto alla Chiesa? Gli angeli la vedono come uno strumento di insegnamento della infinitamente varia sapienza di Dio. E noi come vediamo la Chiesa? Siamo inclini a lamentarci, e la temperatura è troppo calda, è troppo fredda, e ci sono troppe luci, ce ne sono poche, le sedie sono scomode, la predicazione è lunga, quella persona è noiosa, quell'altro accanto a me non si è lavato e ha un odore sgradevole, il sermone è lungo, le canzoni sono lagnose. Abbiamo noi questo stesso atteggiamento degli angeli? Vediamo anche noi la infinitamente varia sapienza di Dio rivelata nelle relazioni che viviamo all'interno della Chiesa così come lo fanno gli angeli? Abbiamo bisogno anche noi di imparare dagli angeli come sono affascinati dal modo di come l'inimicizia di quelli che erano i nemici storici, giudei e gentili, sono stati riconciliati in un'unica cosa nel corpo di Cristo. Nella Chiesa ebrei e gentili, ricchi e poveri, bianchi e neri, saggi e semplici, sono uniti in Cristo. In quale altra realtà troviamo questa comunione? Perché siamo qui, fratelli? Siamo diversi, dobbiamo riconoscerlo. Io sono diverso da voi, voi siete diversi da me. Ognuno di noi ha la sua storia, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, ma perché siamo qui? Perché abbiamo affinità? Perché siamo un'associazione che ci piace riunirsi le domeniche mattine piuttosto che fare altre cose? No, per l'opera di Cristo, per quello che lui ha fatto. Questa è la infinita sapienza che gli angeli imparano nel vedere la comunione all'interno della Chiesa. Che Dio ci aiuti anche noi a fare di meglio. E gli angeli a volte, come dicevo, punto 8, frequentano la Chiesa in incognito e questo dovrebbe incoraggiarci a praticare l'ospitalità. Lo abbiamo visto prima in Ebrei 13:13, senza saperlo qualcuno hanno accolto a casa sua degli ospiti. Com'è la nostra accoglienza? Per quanto tempo le persone che ci stanno vicino e restano degli sconosciuti? Sapete, fratelli, le persone che vengono in chiesa non è che ci ritornano per la prima volta, non è che ci ritornano perché la predicazione è stata bella, perché se io vi dicessi quali sono stati i contenuti della predicazione dell'ultimo mese, e chi se li ricorda? Cioè io obiettivamente non mi ricordo neanche quello che eventualmente ho predicato domenica scorsa e sono io da questa parte, figuriamoci voi che l'avete sentito, figuriamoci dopo 35 minuti di parlare che cosa vi ricordate? Niente ricordiamo. Le persone ritornano se qualcuno le ha accolte, se ha rivolto loro una parola. Questo è quello che vengono a fare gli angeli in incognito nella Chiesa. E noi non possiamo perdere queste opportunità. E poi gli angeli, punto 9, sono affascinati dal piano della nostra redenzione. Leggo da 1 Pietro 1, versetti 10 e 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzavano sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano per penetrare con i loro sguardi. Fratelli, anche gli angeli si chinano per guardare l'opera di redenzione che il Signore ha compiuto. Potete immaginare, se mi passate la licenza, questi angeli sulle nuvole, messi lì che guardano come funziona il piano di salvezza del nostro Signore. Perché? Che cos'è che vedono quando guardano in giù? Guardano qualcosa di sorprendente. C'era un problema, fratelli, ed era difficile da risolvere quel problema. Per Dio è stato facile creare il cielo, la luce, la terra. In Genesi lo abbiamo visto, sia la luce, e la luce fu. Non è che ci è voluto chissà quanto, sia la luce fu. Isaia, parlando addirittura delle nostre montagne, dice: pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia. C'è un niente, un'inerzia rispetto a quella che è la potenza di Dio, tutto questo. Ma il problema era grave quando le creature che lui aveva creato per avere comunione con se stesso gli hanno girato le spalle. Fratelli, senza rasentare la blasfemia, il problema della nostra trasgressione è il problema più complicato che Dio ha dovuto risolvere. Sapete perché? Perché c'erano due esigenze. C'era l'esigenza della giustizia e c'era l'esigenza della grazia che dovevano essere conciliate. Dio non poteva ignorare il peccato che noi abbiamo commesso, ma Dio allo stesso tempo desiderava avere comunione con le creature che Lui aveva creato. E come poteva farlo? Immaginate un Parlamento celeste che è lì riunito che dice dovrebbe ricominciare tutto da capo. Dio lo aveva fatto già una volta, vi ricordate? Con il diluvio. Aveva deciso di annientare tutta la creazione. Eppure dopo si ripresenta lo stesso problema. Addirittura uscite dall'arca già le figlie si mettono a prostituirsi col padre. Dovevano popolare la terra, vabbè, ma questo non è la scusante. È un problema. E allora questi angeli in cielo che dicono deve schiacciarli, deve fare come ha fatto con Lucifero. D'altronde la scrittura non ci parla di un piano di redenzione anche per gli angeli. Questa era la loro esperienza. Alcuni angeli hanno deciso di ribellarsi a Dio, sono stati giudicati e li attende un giudizio. Nello stagno di fuoco, mi pare. Ma no, invece no per i credenti. E come poteva fare? E come poteva fare Dio ad amare le sue creature, che amava le sue creature, di poterle rendere giuste? Ha dovuto pensare e ha creato un piano. Un piano che gli angeli non potevano nemmeno immaginare, che era quello di mandare il suo figliuolo a morire sulla croce per noi, in modo che la giustizia di Dio venisse, come dire, pagata con il sacrificio del nostro Signore sulla croce, e il suo amore potesse riversarsi così in noi. E questo è sconvolgente, e su questa realtà gli angeli cercano di guardare per vedere come funziona, perché fuori dalla loro logica. C'è da meravigliarsi che Pietro ci dica che gli angeli bramano vedere come funziona tutto questo? Assolutamente no. Assolutamente no. Immaginate gli angeli che sono lì con Dio dall'eternità, che vedono che cosa? Che vedono il Figlio Eterno di Dio, che lo hanno visto sempre lì nel seno della divinità, il quale decide di prendere la forma di un uomo, di venire come un bambino a Betlemme, di vivere sottomesso alle regole della nostra creazione pur senza peccare, di andare in croce, di vederlo lì morire per noi. Pensate a quale dramma hanno vissuto nel vedere tutto questo, e si meravigliano. E quanto ancor più noi dovremmo meravigliarci di questo amore che Dio il Padre ci ha manifestato nel Figlio. E poi, ultima cosa, gli angeli sembra che accompagnino i fedeli in cielo quando muoiono. È una deduzione tirata un po' per i capelli, quindi prendetela con riserva. Però quando Lazzaro, la storia del ricco e Lazzaro, muore, ci viene detto che avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, mentre anche il ricco morì e fu sepolto. Che gran contrasto fra il ricco e la sua morte e Lazzaro, il quale viene accompagnato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè in questo luogo di riposo. Ora, io non so se effettivamente gli angeli accompagnino ciascuno di noi al nostro posto quando moriamo, però mi piace pensare questo, mi piace che una consolazione che anche in quella circostanza il Signore non c'è lontano, il Signore non ci lascia ma ci accompagna verso se stesso. E così abbiamo concluso i 10 punti che vi avevo detto di quelli che sono i ministeri degli angeli nei nostri confronti. Gli angeli che hanno dei ministeri verso Dio, verso Gesù Cristo e verso di noi. E per concludere, possiamo dire effettivamente che gli angeli sono degli esseri grandi e potenti, ma per quanto grandi e potenti essi sono, sono sempre inferiori al nostro Signore Gesù Cristo. E vorrei darvi degli spunti di riflessione che possiamo portare con noi. Il primo spunto è che dobbiamo respingere con fermezza la tendenza moderna che relega gli angeli a creature mitiche. Ora, non dobbiamo vedere angeli e demoni dappertutto, ma dobbiamo respingere la mentalità contemporanea che relega gli angeli alla stessa categoria degli extraterrestri, degli hobbit, dei centauri, dei troll e dei puffi, e chi ne ha più ne metta. No, la scrittura non ci parla di questo, la scrittura non ci parla degli angeli e dei demoni come delle creature mitologiche, sono presenti. L'abbiamo visto anche domenica scorsa che il nostro maggior nemico è come un leone ruggente che ci viene intorno. Dobbiamo essere consapevoli rispetto a questo. Dobbiamo essere sensibili al ministero degli angeli nella nostra vita e nella nostra chiesa. Non sto dicendo che se non vediamo un angelo una volta al mese allora c'è qualcosa di spiritualmente che non va nella nostra vita, cioè non è questo il punto. I contatti che per lo più possiamo avere con queste realtà sono nella stragrande maggioranza invisibili, quindi non li vedremo mai, ma dobbiamo essere sensibili rispetto a questo tema, e questo in modo spicciolo nella qualità delle relazioni che abbiamo anche verso di noi, perché gli angeli ci guardano, gli angeli ci osservano, gli angeli potrebbero essere addirittura in mezzo a noi e aspettano magari il nostro invito, la nostra disponibilità. Questo è molto pratico, questo è molto concreto. Non vi sto dicendo di alla prima persona che pensate di invitare a casa, dite: ma tu sei un angelo? Magari vi dice sì, all'anagrafe. Ok? Cioè, attenzione. Però andiamo in quella direzione. E poi l'ultima cosa. Rispetto a questo c'è una storia molto bella che racconta Bill Graham nel suo libro Angeli e agenti segreti di Dio. Ci parla della storia di Corrie ten Boom, che probabilmente molti di voi avranno letto delle cose. Questa ragazzina era stata internata durante la Seconda Guerra Mondiale in un campo di concentramento in Germania, mi pare che fosse Ravensburg, e doveva passare la colonna dei soldati che immettevano queste persone dentro il campo, e aveva una Bibbia che aveva nascosto sotto il suo vestito, e questa Bibbia faceva, come dire, rigonfiamento nei vestiti, e lei temeva di essere scoperta, perché lì venivano controllati tutti da cima a fondo. Davanti a lei c'era un'altra signora che aveva nascosto un vestito, una maglia di lana. Viene perquisita e gli viene trovata questa maglia di lana e gliela tolgono. E lei con sua sorella invece prega il Signore per la sua protezione, perché non vedano questa Bibbia. Non so come, non so perché, ma lei passa il controllo dei soldati. Questo è il primo cancello. Poi c'era un secondo cancello dove c'erano delle donne invece tedesche che facevano la perquisizione. Queste erano ancora un po' più invadenti, diciamo così, rispetto ai soldati che erano al primo cancello. E anche lì tutti venivano perquisiti da cima a fondo per vedere che cosa avevano. Tutti venivano beccati. Lei no. E lei dirà: se il Signore ha messo i suoi angeli intorno a me per farmi passare con una scrittura da queste guardie, davanti a queste guardie, sicuramente il Signore mi proteggerà per farmi passare anche questa esperienza in questo campo di concentramento. E l'ha passata. Quindi, fratelli, stiamo attenti a quelli che sono gli angeli custodi che abbiamo sulla nostra vita. E poi, ultima cosa, i nostri cuori devono essere colmi di gratitudine. Quando ci rendiamo conto che di tutte le creature che Dio ha creato, noi siamo le uniche che Lui ha degnate della sua attenzione, mandandoci il suo figliuolo per riscattarci. Quando Dio creò gli angeli, li creò come suoi servi. Quando Dio creò gli animali, li creò per il nostro giovamento. Ma quando Dio creò l'umanità, l'ha creato per avere comunione e amicizia con Lui. E Lui ha compiuto l'opera di redenzione nel nostro Signore. Non è incredibile che ancora oggi qualcuno rifiuti la salvezza di Dio? E non è incredibile che anche noi non riusciamo ad apprezzare per come dovremmo questa infinita sapienza di Dio che ha avuto nei nostri confronti? Cosa ne facciamo noi della salvezza del nostro Signore? Quanto la stimiamo? Quanto la consideriamo? Amici, c'è un mondo naturale e c'è anche un mondo soprannaturale. Quello che abbiamo appreso oggi dalla parola è che Dio, che c'è un forte collegamento fra questi due mondi, più stretto di quello che noi pensiamo o di cui ci rendiamo conto. Gli angeli sono potenti spiriti di Dio, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. Ma non dimentichiamo, come diceva l'autore degli Ebrei a questi credenti, che per quanto potenti possono essere, il nostro Signore, il Signor Gesù Cristo, ha un nome, ha un ruolo, ha una posizione ancora più superiore. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per la tua parola quest'oggi. Signore, ti vogliamo ringraziare e lodare per l'attenzione che tu hai nei nostri confronti. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu, Signore, ci metti delle protezioni accanto, perché tu ci disciplini, Signore, perché tu ci guardi, Signore, perché tu ancora permetti che attraverso le nostre relazioni possano essere ammaestrate ancora le realtà che ci sono nei cieli. Ti ringraziamo, Signore, per il loro stupore, per quella che è stata la tua opera di salvezza che tu hai compiuto nel tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, era un grande problema, quello della nostra ribellione. Certamente dagli angeli non potevamo avere nessuna soluzione, se non che quella della condanna. Ma grazie e lode siano a te che tu hai deciso di mandare il tuo figliuolo, nostro Signore. Signore, noi ti rilodiamo e ti ringraziamo per questo. E ti chiediamo, Signore, perdono per tutte le volte che stimiamo poco l'opera che tu hai compiuto. Per tutte le volte che la qualità delle nostre relazioni non è tale da mostrare la tua infinitamente e varia sapienza. Signore, noi chiediamo, Signore, di poterci ancora dare maggiore sensibilità spirituale, di poter discernere le circostanze che viviamo, soprattutto di apprezzare il fatto che noi, ciascuno di noi, per quanto diverso dalla persona che è accanto, è una persona che è stata riscattata dal sangue prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Facci stimare gli altri più di noi stessi. Aiutaci, Signore, a rendere una testimonianza gloriosa al Tuo nome nelle persone che ci osservano intorno qui nella nostra città, ma anche a chi ci osserva e che non vediamo che ci osserva. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre, perché sei protettivo e amorevole nei nostri confronti. E soprattutto sei stato grazioso con noi nel nostro Signore, il Signore Gesù Cristo. Amen.